Vi dico anche questo, per servire voi, per servire la sua Chiesa, i miei fratelli e le mie sorelle, sono qui per servirvi la sua parola. Mi proiettate per favore Giovanni 6? Giovanni 6, i versetti 67 e 68. Ce la facciamo, se no li leggo io. Vabbè, anche dal 66. Ok, va bene. Poi andiamo avanti, 67 e 68. La scrittura dice: da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Ovviamente sappiamo che in quel contesto Gesù stava parlando del nutrirsi della sua carne e del suo sangue. Chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non ha vita eterna, ok? Ovviamente Gesù si riferiva al fatto di cibarsi di lui spiritualmente, quindi di avere comunione con lui per avere vita eterna. Per alcuni queste parole furono dure, per alcuni dei suoi discepoli, e quindi da quel momento molti si tirarono indietro perché reputarono questo parlare duro, troppo duro per loro. Il 67, allora Gesù disse ai dodici: volete andarvene anche voi? Gli diede libertà di andare via. E il versetto 68 dice: e Simon Pietro, già abbiamo accennato di Pietro, di quest'uomo poc'anzi, gli rispose: Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Ok? Ora Pietro avrebbe potuto dire qualsiasi cosa, avrebbe potuto anche dire: Signore, da chi ce ne andremo? Tu sei la vita eterna. Signore, da chi ce ne andremo? Tu ci dai vita eterna. Signore, da chi ce ne andremo? Con te noi viviamo la vita eterna. Avrebbe potuto dire questo, sì? Ma guardate la profondità di questa frase. Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Ok? Parole di vita eterna. Questa è una frase molto profonda. E mentre quello che ha accennato il fratello Paolo di prima, quindi tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente, gli era stato rivelato dal Padre, questo invece dimostra ed evince il cuore di Pietro. Ora Pietro, per la prima volta, probabilmente vivendo in un contesto mondano, quindi del mondo, in un contesto anche lavorativo, in un contesto sociale, per la prima volta si stava trovando davanti a una persona che qualsiasi cosa faceva aveva sempre per lui parole di vita eterna. Quindi, come dire, Signore, io ho vissuto in questo tempo a contatto con persone che probabilmente mi hanno ferito, mi hanno deluso, mi hanno trattato male, non sono state gentili con me, non hanno avuto parole di apprezzamento, eccetera, eccetera. Signore, io da chi me ne devo andare? Tu hai parole di vita eterna. Quindi ogni cosa che Gesù ministrava a Pietro e agli altri, ovviamente, era vita eterna. Pietro aveva bisogno di consolazione, ecco lì Gesù a consolarlo con parole di vita eterna. Pietro aveva bisogno di incoraggiamento perché aveva paura, ecco lì Gesù a ministrare a lui parole di vita eterna. Pietro aveva bisogno di correzione, ecco lì Gesù a ministrare parole di vita eterna attraverso correzioni bibliche, quindi filtrate dall'amore, dalla misericordia e dalla grazia. Ogni parola che usciva dalla bocca di Gesù era un balsamo per chiunque e per qualsiasi motivo usciva, perché noi sappiamo che il ministero di Gesù è stato un ministero perfetto, secondo la chiamata che lui ha ricevuto dal Padre, ok? Per quello che lui doveva fare è stato perfetto, ha ubbidito perfettamente a Dio Padre nella potenza dello Spirito Santo, e quindi noi sappiamo che nel ministero di Gesù lui non soltanto ha insegnato, non soltanto ha predicato, non soltanto ha sfamato, ma Gesù ha anche corretto. Amen. Gesù ha anche disciplinato, amen. Gesù ha anche rimproverato, amen. È la scrittura. Quindi dico, è previsto e l'ha fatto in ubbidienza totale al Padre. Ma ogni azione di Gesù era un'azione che usciva da una lingua, da una bocca che dava vita eterna. Qualsiasi cosa faceva, Pietro disse, ma da chi mi deve andare? Nessuno mi ha mai parlato come te. Nessuno ha mai ministrato con la sua lingua come fai tu. Io non troverò mai nessuno come te. Amen. E questo ci introduce nel tema che tratteremo oggi. Ora, perché quello che tratteremo oggi è di così fondamentale importanza? Attenzione, è fondamentale. Perché noi parleremo oggi dell'uso della lingua, dell'uso della nostra lingua. E perché è fondamentale questo oggi? Mica perché c'è qua. No, noi stiamo ministrando nell'unzione dello Spirito Santo e stiamo ministrando per Gesù. Perché qualsiasi sia la mia chiamata o la nostra chiamata, qualsiasi sia la funzione che noi abbiamo nel corpo di Cristo, qualsiasi sia la chiesa locale che frequentiamo, qualsiasi sia la nazione in cui abitiamo, qualsiasi siano i doni e i talenti che abbiamo ricevuto e quello che siamo chiamati a fare, dal ministro più unto che esiste sulla faccia della terra all'ultimo dei membri della chiesa, l'uso corretto della lingua riguarda tutti. Non esiste una persona che può dire, al di là di tutto quello che sta facendo e che è chiamata a fare nel corpo di Cristo, che può dire io sono esente da questa parola, ok? Per questo è importante, è fondamentale, riguarda tutti noi. E quindi io non sto predicando a voi, sto predicando a noi, a tutti noi. Quindi io per primo ho dovuto ricevere questa parola, io per primo ho dovuto davanti al Signore pentirmi per alcune cose che sbagliate, che sono state ministrate dalla mia lingua. Ora non so, non credo che si siano trattati di stili di vita, come dire, di cose continui, ma sicuramente ognuno di noi ha da dire, Signore, probabilmente la mia lingua, la mia bocca non l'ho usata al 100% per te. Ci sono state delle situazioni in cui mi sono lamentato, in cui ho mormorato, in cui ho sparlato, in cui ho maledetto, in cui ho, fatto dicerie, eccetera, eccetera, eccetera. Ho criticato, ho giudicato. Io per primo ho detto, Signore, ti chiedo perdono, mi pento, aiutami a cambiare. E vedete, la parola la possiamo ricevere in due modi. Cioè, noi il rapporto con la parola, allora noi possiamo ascoltare la parola e buttarcela alle spalle e non cambierà nulla. Possiamo invece ricevere la parola e iniziare un percorso insieme allo Spirito Santo dove Lui può step dopo step guidarci al cambiamento, al ravvedimento e quindi distruggere la maledizione che viene attraverso l'uso sbagliato della nostra lingua e farci rientrare nella benedizione. Mi proiettate Giacomo capitolo 1, per favore, il versetto 26. Sta scritto, se qualcuno fra voi pensa di essere religioso, ovviamente qui intende dire spirituale, no? Quindi spirituale, ma non tiene a freno la sua lingua, certamente egli inganna il suo cuore. Quindi ingandiamo noi stessi. La parola dice che se io uso la mia lingua, cioè io non so tenere a freno la mia lingua, io stesso inganno me stesso. Non c'entra niente Dio, non c'entra neanche relativamente niente il diavolo. C'entro io, ok? E poi sta scritto, la religione o la spiritualità di quel tale è vana. Vana significa inutile. Quindi io, la parola mi dice che noi possiamo essere qui, fare tanti di quei servizi, spendere tanti di quei sacrifici, fare chissà quali cose, predicare, insegnare, evangelizzare, fare chissà quante cose per il regno di Dio, essere sempre presenti, continui, fedeli, ma se la nostra lingua come stile di vita va in un'altra direzione, tutto quello che io faccio per il Signore è inutile. È importante questo che lo sappiamo. Dio ha mandato la sua parola, cioè anche questa parola è vita eterna. Non è morte, è vita eterna. Vi immaginate un giorno di essere davanti a Gesù per il premio e sentire dire a Gesù: sì, io lo so quello che hai fatto, sei stato in un certo senso fedele, hai cercato il più possibile di farti usare da me, hai fatto questo, hai fatto quello, hai fatto quello, ma hai usato la tua lingua per ferire, hai usato la tua lingua per ingannare, hai usato la tua lingua per mentire, hai usato la tua lingua per la carne. Vi immaginate questo? Diversi anni fa l'apostolo Beniamino, allora pastore, durante una predicazione, io credo che si tratti di 5 anni fa, disse una cosa che mi è rimasta nel cuore, che ho condiviso appieno. Lui disse, mentre predicava: la maturità di un credente si vede dall'uso della lingua. Ok? Si vede dall'uso della lingua la maturità di un credente, la vera maturità di un credente. E andiamo in Giacomo 3. Giacomo capitolo 3, leggeremo prima i versetti 1 e 2. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Versetto 2, poiché tutti manchiamo in molte cose. E poi dice: se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, tra parentesi maturo. Quindi un uomo maturo, il significato è maturo, un uomo maturo. Ed è pure capace di tenere a freno tutto il suo corpo. Quindi il fatto che io e voi riusciamo a tenere a freno il nostro corpo è determinato dal come sappiamo tenere a freno innanzitutto la nostra lingua. Se noi siamo capaci di tenere a freno la nostra lingua, allora saremo capaci di tenere a freno il nostro corpo. Ok? Leggiamo anche dal 3 al 6. Ecco, noi mettiamo, e ovviamente lo Spirito Santo fa degli esempi. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano. E così possiamo guidare tutto il loro corpo. Chi ha esperienza con i cavalli, io ce l'ho, sappiamo che dobbiamo mettere al cavallo il famoso morso, ce ne sono di tanti tipi, a seconda del carattere del cavallo, per cercare di guidarlo nella giusta direzione, ok? Per cercare di addomesticarlo. E poi fanno un altro esempio: ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, quindi benché siano maestose, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. Quindi queste grandi navi che vediamo, Costa Crociere, in realtà sono guidate da un piccolo timone. I timonieri, ok, siamo noi. Il timone è la nostra lingua, ma noi siamo i timonieri, ok? Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta, e ne stiamo vedendo ai giorni nostri, no? Tutto parte da un focolaio. Ora, a volte pensiamo che il diavolo debba venire a noi e debba, chissà, per distruggere una comunità, fare chissà che cosa, provocare un terremoto, un'alluvione, o fare chissà che cosa, no? E inviare chissà quanti suoi seguaci, eccetera, eccetera. Ma basta che in mezzo a noi ci siano 1, 2, 3, 4 focolai, ok? Che si fanno prendere dal nemico e fanno sì che il nemico usi la propria lingua, la loro lingua, che una comunità è distrutta. Bastano 2 o 3 lingue. Sai, quello è. E si comincia a contaminare un'intera comunità. Quindi vedete com'è fondamentale, Signore, questo. Versetto 6. Anche la lingua è un fuoco. Quindi la scrittura presenta la lingua, ovviamente non domata, ovviamente non è guidata dallo Spirito Santo, come un fuoco, e la definisce addirittura il mondo dell'iniquità. La scrittura definisce la lingua il mondo dell'iniquità, non un'iniquità. non l'iniquità, il mondo dell'iniquità. E dice, posta com'è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla ghenna. Che cosa si sta dicendo la scrittura? In poche parole, che la lingua, la nostra lingua, ha il potere, ok, di guidarci andando a scavalcare e a deludere, ok, la guida dello Spirito Santo, la guida della parola di Dio e la guida di qualsiasi conduttore. Io posso avere il migliore conduttore, posso essere continuamente davanti alla parola, posso essere, ovviamente lo Spirito Santo non si diparte da noi perché Dio è fedele, lo Spirito Santo è sempre con noi, ma attraverso la mia lingua me ne posso andare per i fatti miei. È vero o non è vero? Dico, sono cose che abbiamo visto, abbiamo vissuto e vi ripeto, davanti a voi c'è uno che ha sbagliato, che non è stato perfetto, ok? Non so nella misura, Dio è giudice, Dio sa nella misura in cui ho sbagliato. Come dire, riguarda tutti noi, fratelli cari. Siamo una famiglia, siamo fratelli e sorelle. Ora, Giacomo 3, continuiamo con Giacomo 3 dal 7. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili e di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana. Andiamo avanti fino al 12. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Lo vedremo dopo questo. Andiamo avanti. Con essa benediciamo Dio e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Quante volte ho sentito, fratelli e sorelle cari, ma da fratelli e da sorelle, quante volte ho sentito e ho visto con i miei occhi apostrofare persone come stupidi, imbecilli, cretini, che è diverso da dire quella è una cosa stupida o quello sta facendo una cosa stupida. Io ho sentito proprio con le mie orecchie, ho visto con i miei occhi, tranquillamente credenti o davanti alla TV o chissà a vedere che cosa, quello è stupido, quello è cretino, quello è imbecille, quello è... Oh, Signore, cioè, perché? Lo Spirito Santo non lo farebbe mai. Gesù non lo farebbe mai con noi. Gesù non avrebbe mai queste parole cattive, queste parole... e di disprezzo per noi. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, dice Giacomo, fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Ora, fratelli cari, l'intento del Padre oggi non è quello di farci salire quella salita al ritorno da casa con le ossa rotte e con l'animo affranto, non è quello. E noi pensiamo quello se non comprendiamo quant'è meravigliosa la correzione di Dio. Se non abbiamo compreso che nella correzione di Dio c'è amore puro. Ve l'immaginate voi di avere un padre che non ci corregge mai, che se ne frega di noi, che ci vede prendere una strada sbagliata e quindi ci vede andare nella via della maledizione e non dire nulla, fregarsene, non avvertirci, non fare nulla. Ve l'immaginate avere un padre così? Ma che padre sarebbe? Non sarebbe un padre amorevole, come dice la scrittura. Non avrebbe un vero amore per noi, no? Ora, Dio può, e questa è una domanda e una risposta che ci dobbiamo fare personalmente, scusate, Dio può, oltre a dirci amore mio, sei meraviglioso, ti amo, io ho una grande chiamata per te, tu sei la pupilla dei miei occhi e tutto quanto, Dio può anche dire figlio mio, figlia mia, qui stai sbagliando, ti devo correggere, lo può fare? Cioè è apprezzato questo da noi? È una risposta che deve dare il nostro cuore, secondo l'immagine che abbiamo di Dio, perché a volte la correzione, ora vedete, questa parola può essere dura per chi non vuole cambiare e per chi vuole vivere in questo. Allora, questa parola può essere dura perché cozza con la sua volontà, con la propria volontà. Sì, grazie Paolo. Grazie. Ma per chi invece vuole direzione e vuole piacere a Dio, questa parola è un balsamo, è una benedizione. Non è dura, non è dura. Perché lo Spirito Santo l'ha fatta scrivere? Ok, perché è una benedizione per noi, per la famiglia di Dio. Ora, dicevo, l'intento del Padre non è quello di farci salire, come dire, Signore, stiamo andando in chiesa, voglio essere consolato. Non è quello. Qui si tratta di benedizione o di maledizione. Ora, il Padre, la volontà del Padre è quello di parlarci e correggerci, perché Egli nel suo amore, ok, nel suo amore, ci vuole tirare fuori dalla maledizione per spezzare il potere del diavolo nella nostra vita, a cagion del nostro modo errato di usare la lingua, e quindi farci rientrare di nuovo nella benedizione. Perché come faccio a rientrare nella benedizione se il Padre non mi dice, figlio mio, non è così, cambia in questa cosa, ti devi ravvedere. Noi cambiamo, accettiamo, accogliamo l'appello di Dio e nella potenza dello Spirito Santo rientriamo di nuovo nella benedizione. Chi è che vuole la benedizione? Tutti vogliamo la benedizione. Ma se siamo nella benedizione, se siamo nella maledizione, ovviamente un cambiamento ci deve essere. Cioè, se abbiamo ogni benedizione in Cristo Gesù, ma a cagione del nostro comportamento, della nostra disubbidienza, del nostro modo errato di vivere, viviamo aree dove c'è maledizione, ok? Perché noi abbiamo la benedizione in Cristo Gesù, ma a volte siamo proprio noi che non la godiamo per errori nostri, per mancanze nostre. Ora, da che cosa notiamo che noi siamo figli di Dio? Da che cosa comprendiamo questo? La Bibbia dice che lo Spirito Santo attesta insieme al nostro spirito, quindi c'è una nostra collaborazione in questo, che noi siamo figli di Dio, ok? Quindi lo Spirito Santo ci dà questa testimonianza. La Bibbia dice anche, Gesù dice, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, ok? Cacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno, anche se berranno, lo sappiamo, no? Quindi anche questi segni sono indicatori di figliolanza. Se io sono accompagnato dai segni, sono nel regno di Dio, quindi sono figlio di Dio, quindi i segni sono un'ulteriore attestazione della mia natura divina, del fatto che io sono un figlio di Dio, ok? Quindi lo Spirito Santo ci attesta, i segni ci confermano, ok? Ma fratelli e sorelle, pensiamoci bene, qual è l'altra cosa che ci attesta ed è un indicatore del fatto che noi siamo figli di Dio? La Bibbia dice che Dio corregge coloro che riconosce come figli. Comprendete? La Bibbia dice che Dio non corregge il mondo. Dio non corregge il mondo. Ci avete fatto caso che non corregge il mondo? Il mondo è sotto il giudizio. Il mondo è sotto la condanna. Ma il mondo non può ricevere correzione da Dio, semplicemente perché quella persona non ha dato a Dio il diritto legale sottomettendosi al Signore Gesù Cristo, ok? Non ha un diritto di figliolanza. E Dio non ha il diritto di paternità, semplicemente perché Dio, rispettando la nostra volontà, quella persona non gli ha dato il diritto. La Bibbia dice che coloro che non sono in Cristo sono liberi dalla giustizia, ok? Quindi se io che sto facendo una cosa, che sto camminando in un determinato modo, sento e avverto che lo Spirito Santo dentro di me mi sta accendendo quel semaforo rosso, o sento quello stridere, quell'attrito dentro di me che dice no figlio mio, non è bene questo, non è, stai sbagliando in questo, allora Dio mi sta dicendo, io ti riconosco, tu sei mio figlio. Comprendete perché dobbiamo amare la correzione? Perché Dio corregge coloro che riconosce come figli, ok? Non corregge gli altri. Quindi se io sono corretto, allora io, non so voi, ma io preferisco ricevere una seria correzione per amore, preferisco ricevere correzione da Dio che non essere figlio di Dio. Non so voi, ma per me è così. Preferisco ricevere correzione, ma dire sì, Signore, sono tuo figlio, tu mi stai correggendo perché mi ami. Cosa dice la Scrittura? Io correggo e castigo coloro che amo. E quindi la correzione è sempre per amore. Abbiamo detto per tirarci fuori dalle mani del diavolo e per farci rientrare nella benedizione. Questa è la correzione di Dio. Ovviamente quando parliamo di correzione, fratelli e sorelle, non parliamo di correzione carnale. Parliamo di correzione biblica, che è effettuata per amor di Gesù e per amore di quella persona, senza interessi personali, senza interessi di posizioni, con un cuore puro. Questa è la correzione di cui parliamo. La correzione divina, non correzione carnale. Oh, perché io sono l'autorità, perché io sono questo. No. Ok, parliamo di correzione biblica. Fratelli e sorelle, riflettiamoci. La lingua malvagia nel mondo, nella nostra società, che cosa ha portato? Cosa sta portando? Vi ricordate vari esempi dove magari abbiamo sentito, abbiamo letto nei giornali o abbiamo sentito in TV? Rissa in discoteca, ucciso un ragazzo per una parola di apprezzamento verso una donna. Una parola. Una parola che non è stata ricevuta come doveva essere ricevuta. Una parola che ha portato a un omicidio. Quante cose sono successe sulle strade per una parola d'offesa? Anche a me è capitato. Una volta ho fatto una manovra che io ho ritenuto giusta, oltretutto pure con la freccia, che io voglio essere preciso in questo, mi cerco di come. Uno si è sentito, si è accostato da me, bip, 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 ho chiesto bip, bip. Woody Woodpecker. Io da figlio di Dio, come si dice dalle nostre parti a Parigi, metti una carregata. Mi sono stato zitto, avrei potuto dirgli anche per carità, non è che ho fatto niente di male, mi sono stato zitto, ma se, ora non perché sono io, ci poteva essere ognuno di noi lì, attenzione, ma se io in quel momento non ero un figlio di Dio e quindi non ero, come dire, sì, ministrato dallo Spirito Santo, cosa potevo fare? Potevo inseguire quello, tagliargli la strada ed eventualmente anche arrivare alle mani o addirittura peggio, dipende chi troviamo. Dico, sono cose che capitano tutti i giorni. Perché sto dicendo questo? Perché vi sto facendo notare e vi sto ricordando e ci stiamo ricordando, mi sto ricordando come una parola, come l'uso sbagliato della nostra lingua ha portato distruzione e morte. Cioè il diavolo ha fatto questo anche con le nostre bocche, con le lingue e con le bocche delle persone, non con armi per forza, chissà che cosa. Attraverso le lingue sono successe disgrazie. L'offesa, boom, morto. Comprendiamo perché le cose, cioè perché Dio vuole che le cose tra di noi non funzionino così. Noi dobbiamo avere parole di benedizione, parole d'amore, parole di incoraggiamento, parole anche di correzione bibliche. Ora c'è un detto che si usa nel mondo, no? Che è quello, quando vediamo qualcuno che parla in un certo modo, pulisciti la bocca, no? Non so se l'avete mai sentito dire, pulisciti la bocca prima di parlare. O addirittura, forse più anticamente, i genitori usavano per dare una correzione o per rendere una correzione, diciamo, per far comprendere la correzione verso il figliolo, che facevano? Quando il figliolo sbagliava o parlava in un modo, gli lavavano la bocca col sapone. Avete mai sentito dire? Gli lavavano la bocca col sapone. Tu, come dire? Lavati la bocca, ti lavo la bocca col sapone. Questo non lo so. Ma prendiamo Matteo 12. È Gesù che parla e dice ai farisei, coloro che continuamente usavano la loro bocca per maledire e per dire di tutte cose, razza di vipere. Come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché la bocca parla dell'abbondanza del cuore. Quindi Gesù ci sta dicendo, non è la bocca che deve essere pulita, è il cuore. Gesù ci sta dicendo che se noi abbiamo un problema con la nostra lingua, se siamo incauti con la nostra lingua, quindi se con la nostra lingua attacchiamo briga, ci lamentiamo, mormoriamo, sparliamo, malediciamo, eccetera, eccetera, spettegoliamo, non abbiamo un problema solo con la nostra lingua, abbiamo un problema di cuore. Il problema è dentro di noi, è semplicemente manifestato attraverso la nostra bocca, la nostra lingua, ok? Gesù lo sta dicendo. E quindi Dio che cosa vuole fare? Oggi e sempre. E quindi sempre nella nostra vita vuole estirpare quel male, quella radice malvagia dal nostro cuore e guarirci. Guarirci. Questo vuole fare Dio, Dio Padre. Rimaniamo in Matteo 12, il versetto 36 e 37. Ora, perché ribadiamo, è importante questo nella nostra vita? Perché Gesù dice una cosa: ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Cioè, ogni parola è inutile. Ogni parola è inutile, che si poteva evitare, che gli uomini ne renderanno conto. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Quindi cosa ci sta dicendo il Signore? Che le nostre parole non cadono a vuoto, non si perdono, non si dissolvono nel terreno o nell'aria, rimangono, ok? Quindi per questo è importante che noi cambiamo il nostro modo di parlare e che noi, attraverso la potenza dello Spirito Santo, facciamo sì che la nostra lingua sia una lingua da figli di Dio. Non saremo perfetti, no, ok, ma possiamo tenderlo. Non saremo perfetti, siamo uomini, a volte sbagliamo, siamo nella carne, sappiamo le difficoltà che abbiamo, abbiamo un'anima, a volte veniamo feriti, eccetera, eccetera, a volte tendiamo a rispondere in una certa maniera, ma con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo essere sempre di più in questo santi e figli di Dio. Ora riprendiamo Giacomo capitolo 3. Abbiamo detto: con essa benediciamo Dio e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La parola greca qui usata per maledizione significa demolire, abbattere qualcuno. Abbattere qualcuno, denunciare come malvagio. Questa significa maledizione in questo contesto. Ora voglio spiegare però che cosa non è maldicenza. Cosa non è maldicenza? Se io vado dal fratello Paolo e dico a Paolo: senti Paolo, c'è un fratello, una sorella, un caro della tua riunione che è così, 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 c'è questo problema, ho visto questo, ho visto quello. Questa non è maldicenza, perché io facendo così sto permettendo al fratello Paolo e a Dio, ok, di ministrare poi a quella persona, a quel membro della sua riunione, per far sì che quel membro della sua riunione possa rientrare nella via giusta ed essere benedetto. Questa non è maldicenza, ok? Questo è un lavoro che soprattutto le autorità dobbiamo fare nella Chiesa, ok? Siamo chiamati a questo. Quindi non è un parlare male di uno, è semplicemente supervisionare, è semplicemente fare la volontà di Dio e quindi salvaguardare il gregge, ok? A volte anche nelle riunioni si può parlare, nelle riunioni che facciamo tra responsabili o tra gli anziani, si può parlare di qualche caso, di qualche persona, non certo per abbatterla, ma per ristorarla, per guarirla, per fargli vedere dov'è l'errore e farla rientrare nella benedizione, perché ogni cosa deve essere filtrata dal fatto che noi vogliamo fare quello che Gesù vuole che noi facciamo, ok? Non ci sono interessi personali in questo. Cosa non è maledizione? Non è maledizione quando a volte succede, anche nella riunione dei giovani, soprattutto perché ci sono tanti giovani, ci prendiamo in giro. Ovviamente se è fatto chiaramente con discernimento, senza ferire quella persona, perché ci possono essere dei casi dove il nostro scherzare ferisce quella persona che magari ha quel particolare difetto, quel particolare problema e ne risente, ok? Non è più uno scherzare, ma a volte nella riunione dei giovani ci prendiamo in giro o con chi magari è più vicino a noi, non per forza, dico, può essere qui, io ho fatto l'esempio nel contesto della riunione dei giovani perché insomma ci sono tanti ragazzi, ma anche qui Quante volte ci siamo presi in giro tra di noi, ma quello ovviamente è fatto con un cuore puro, con un cuore amorevole, non è fatto con scopi di ferire qualcuno, ok? O di additare qualcuno come malvagio. Quindi questo non è maledire, ok? Oppure quando ci ammoniamo l'un l'altro, cosa dice la Bibbia? Ammonitevi l'uno l'altro. Ovviamente lo dobbiamo fare biblicamente, considerando tante cose, quindi dobbiamo essere in questo, avere discernimento, no? Dobbiamo farlo davanti al Signore, facendoci aiutare da Lui. Ma se io, perché a volte può succedere che o siamo eccessivamente sensibili o siamo di quelli che non vogliamo che ci dicano nulla. E allora magari Dio che cosa può fare? Non può lavorare nel suo gregge, perché magari noi non riceviamo quell'ammonimento. Ma se la parola dice ammonitevi l'un l'altro, significa che attraverso l'ammonimento reciproco Dio ci può strappare dalle mani del diavolo, dall'inganno del nemico e portarci nella benedizione di nuovo, ok? Quindi il fatto di ammonirci l'un l'altro e di avere questo cuore umile può portarci a salvezza, può portarci al ristoro, ok? La benedizione, l'ammonirci. Magari non è praticato perché magari non gli dico nulla, ma in un certo senso è sbagliato, perché limita la potenza di Dio in mezzo a noi. Limita la potenza di Dio in mezzo a noi, perché io non ti posso avvisare che quella cosa è sbagliata, tu non mi puoi avvisare che quella cosa è meglio. E allora che fa? Rimango nella... nella maledizione, rimango nelle difficoltà perché magari non sto avendo qualcuno che mi dica guarda questo è sbagliato, fratello, ti avviso, sorella. Con amore, con cuore, con purezza di quello possiamo fare tra di noi, è biblico, ok? Non dobbiamo prendercela, anzi ci aiutiamo. Ora non è bello che io vado dal mio fratello, perché il nostro combattimento non è tra di noi, è contro il nemico. Non è bello che io vado da mio fratello e ci dico fratello, sorella, guarda così così, ti sto aiutando, ti sto benedicendo. Lo dobbiamo comprendere questo, ovviamente tutto fatto con maturità e biblicamente, come farebbe Gesù. Proverbi capitolo 26. Quando manca la legna il fuoco si spegne e quando non c'è maldicente la disputa cessa. E in un'altra traduzione parla di contesa, la contesa finisce. Quindi vediamo che la maldicenza e la contesa sono correlate tra di loro, hanno correlazione. Quindi se non c'è maldicente la contesa cessa, quindi molti problemi li possiamo avere o li abbiamo avuti per la maldicenza all'interno della chiesa. Quindi ne è nata contesa, ne è nata sono nate tante cose brutte, ok? Prima Pietro capitolo 3. Dal 9, grazie caro. Non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione. Ora, io che credo in Gesù, è che voglio la benedizione, devo dare ascolto a questo per il mio bene. Non ce ne sono fucili puntati, ma per il mio bene, cioè se io voglio il mio bene, chi è che vuole essere benedetto? Tutti vogliamo avere benedizione e vivere nella benedizione, no? Allora che cosa devo fare? Cosa mi dice il Signore di fare? Trattieni la tua bocca, benedici, non maledire. Facendo così tu erediterai la benedizione, ok? Il versetto 10, ok? Infatti, attenzione, chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Io prego la mattina, Signore, rendi il mio giorno fruttuoso, benedici questa giornata, Signore, proteggimi, fa che questa sia una giornata meravigliosa, eccetera, eccetera. E il Signore mi dice, bene figlio, amen, è la mia volontà, mi accordo con te, fai una cosa, trattieni la tua bocca dal male e le tue labbra dal parlare con inganno e tu amerai la vita e vedrai dei buoni giorni. Ok? Ora dico, in base a quello che leggiamo e stiamo ascoltando, è una benedizione questa parola o una maledizione? Dico, è un bene che noi leggiamo e sappiamo questo e che ascoltiamo questa parola. Non è un male, è un bene. Perché io, diciamo, dalla mia reazione, dalla mia reazione a questa parola, posso scegliere e posso rientrare nella benedizione, posso avere dei buoni giorni. Ora, vi faccio notare, fratelli cari, che Pietro sta parlando alla Chiesa. Non è che sta parlando a Elia o a Mosè o a Abramo o a Isaia o a qualcuno del vecchio patto. Sta parlando a persone che sono state lavate e santificate dal sacrificio di Cristo, che sono nella grazia, che hanno ricevuto Gesù come Signore e Salvatore. Ok? Non sta parlando di servi, sta parlando ai figli, alla Chiesa. E quindi se io come figlio di Dio, che già ho la benedizione, sono benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, pratico queste cose, allora io vedrò dei buoni giorni, ok? E amerò la vita. A volte la vita non l'amiamo, mica perché Dio non ci dà vita eterna o perché Dio non ministra, perché siamo noi stessi che ci mettiamo nelle situazioni dove noi non possiamo poi amare quella vita, perché con la nostra bocca, con la nostra lingua, con le nostre azioni, la vita male, per forza, la vita male deve andare per forza. Il versetto 11. Si ritragga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua. E poco fa abbiamo sentito, tragga la sua lingua da parlare con inganno. Non voglio neanche menzionare le bugie, non le voglio neanche menzionare. Sono una delle cose che si devono odiare di più, perché quelli vengono direttamente dalla bocca dell'inferno. Le bugie, le dobbiamo proprio bandire dalla nostra vita. E a volte abbiamo questa, cioè pensiamo che con le bugie possiamo farci strada, addirittura nell'inganno pensiamo questo. Quindi quando vediamo poi quella persona, quel fratello, quella sorella che sì, può essere che è una prova, amen, può essere che sta vivendo un periodo di tentazioni, amen, tutto, per carità, può essere che sta combattendo, e quindi la nostra vita sappiamo che è un combattimento anche, no, nel Signore. Ma può darsi anche che quella persona si è messa nei guai attraverso il peccato. Il versetto 12. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Quindi sta parlando alla Chiesa. Non sta parlando al mondo, sta parlando alla Chiesa. Efesini capitolo 4. Dal verso 25, per favore, Nicco. Se possiamo, se no lo prendo io. Ce la facciamo a prendere il versetto 25? Ok, dal 25 al 32. Perciò, messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Andiamo avanti fino al 32. Andiamo avanti il 26. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro gruccio. Quindi, come dire, vi è permesso di arrabbiarvi, a volte ci arrabbiamo, ma non peccate, trattenete la vostra lingua. E non date luogo al diavolo. Che faccio io quando uso la lingua in maniera sconsiderata, inopportuna e carnale? Do luogo al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a coloro che la ricevono. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Vedete il contristare dello, il contristare lo Spirito Santo in che contesto è messo? È messo nel contesto delle maldicenze, delle parole cattive, delle parole oziose, delle parole, cioè, della nostra lingua, dell'uso sbagliato della nostra lingua. Quando noi usiamo la nostra lingua come stile di vita, così, in maniera carnale, in maniera diabolica, noi contristiamo lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, l'Onnipotente, è limitato nella manifestazione di se stesso. Se noi, fratelli e sorelle, crescessimo nell'apprezzarci l'un l'altro, nel darci parole di edificazione l'un l'altro, nel benedirci l'un l'altro, che potenza ci sarebbe nel nostro mezzo? Lo Spirito Santo non conoscerebbe ostacoli, si vedrebbero cose meravigliose, già li vediamo noi qui domenica per domenica, già vediamo guarigioni, abbiamo visto potenti operazioni da parte del Signore nella sua grazia, ma io credo che noi limitiamo questo anche attraverso a volte la nostra incredulità, attraverso tante cose, ma anche attraverso il contristare lo Spirito Santo. Ora, se io e mia moglie durante la giornata, durante le nostre giornate, ci insultiamo, ci critichiamo, ci elenchiamo i difetti l'uno dell'altro, facciamo questo e quell'altro, no? Lo sabato sto andando a pregare, vado a lodare il Signore, vado a pregare, così la presenza di Dio funziona così. Già io ho creato un'atmosfera brutta in casa mia, già ho creato un'atmosfera pesante, perché le parole, non so se ci avete fatto caso, creano un'atmosfera. Quando entriamo in casa di qualcuno, ci avete fatto caso della famosa atmosfera pesante? In quella casa si sente se c'è stato un litigio o sono volate delle parole sbagliate. Sentiamo tipo noi una cappa. Non so se ci avete fatto caso, no? Sentiamo silenzio, vediamo volti scuri. C'è tutto tranne che un'atmosfera gioiosa o piacevole, serena, no? Quindi le parole producono. Le parole creano atmosfera, così come quando lodiamo e adoriamo il Signore, creiamo l'atmosfera, esprimendo parole di benedizione e di lode verso di Lui, l'atmosfera per mezzo del quale lo Spirito Santo può operare cose potenti. Quindi se noi cresciamo, famiglia di Dio, step dopo step, ma se noi prendiamo questa decisione, cresciamo nel nostro parlare, nel nostro matrimonio, così, noi vediamo cose molto più grandi di quelle che abbiamo visto. Lo Spirito Santo si può muovere perché la benedizione è comandata nell'unità. Sono cose importanti da dire queste, fratelli cari. Non sono parole dure, sono perle divine, dove Dio sta portando alla luce alcune cose che se cambiano, se facciamo cambiare la nostra vita, arrivano buoni giorni, amiamo la vita, la potenza dello Spirito Santo è inarrestabile in mezzo a noi. Cioè, Dio le deve dire queste cose o non le deve dire? Come fa ad amarci il Signore se non può dirci questo? Non ci può amare, è limitato nell'amarci. E abbiamo letto fino al 32? Sì, abbiamo letto, me lo prendi il verso 29 per favore, Nick? Quanto è anche bella la gentilezza. Quanto è bella la gentilezza. Quando andiamo al trono di Dio, quando noi stiamo con Gesù, Gesù ci tratterà sempre con gentilezza. Anche se ci dirà qualcosa che, guarda figlio mio, fai questo, fai così, no, guarda figlio mio, stai sbagliando in questo, ma Lui avrà sempre gentilezza e modi garbati nei nostri confronti. Ora, da Lui ci piace questo e non dobbiamo darlo agli altri. Ripeto, siamo imperfetti. Io per primo ho denunciato davanti a voi prima di cominciare che ho sbagliato, ho peccato. Non sono stato perfetto. Qui nessuno è perfetto. È per tutti noi questo. Ok? E quindi che cosa dice? Se avete una parola buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia. Ci fate caso per i compleanni, quando ognuno di noi fa il compleanno. Su WhatsApp e nei gruppi che cosa succede? Buon compleanno, fratello, sorella. Sei meraviglioso. Senza di te la Chiesa non esisterebbe. sei un pilastro della Chiesa, sei, guarda, io vengo in Chiesa per te, i tuoi doni e i tuoi talenti sono innumerevoli, ti benedico, il Signore ti faccia prosperare, sei meraviglioso, sei meglio dell'apostolo, figuriamoci del pastore. Ora io dico, ho fatto questa riflessione, ora può essere mai che un giorno all'anno siamo meravigliosi, fantastici, siamo pilastri, siamo questo, e 364 giorni all'anno facciamo schifo? Non è possibile, comprendete? Allora io devo aspettare che faccio il compleanno affinché qualcuno mi dica qualche parola che mi tiri fuori dalle prove, le parole che hanno la potenza di farci superare tentazioni, le parole che ci tirano fuori, perché queste parole io hanno la potenza, io sono sicuro che quando qualcuno fa il compleanno e viene benedetto continuamente dalla Chiesa, nei gruppi, quella persona se è nelle prove ne esce vittorioso subito, non deve aspettare che, se è nella tentazione, boh, se ha la potenza, cioè noi diamo la potenza a quella persona di prendere a calci il diavolo. Quella persona che è messa lì, che magari ha ascoltato inganni, quindi si è sentita inferiore, ha problemi, non riesce a uscire da una situazione o si crede non proprio, come dire, apprezzato dagli altri. Quelle parole, ci avete fatto caso, hanno una potenza di liberazione, senza che neanche Dio faccia nulla. Quelle parole ci liberano. Perché siamo incoraggiati, siamo apprezzati, siamo amati, siamo ben voluti, siamo ristorati. Ora può essere mai che un giorno l'anno la va a fare. E ripeto, 306, non mi torna che un giorno l'anno siamo meravigliosi, siamo i migliori ministri di Dio e per 364 giorni, ma che affare. Comprendete? Fuffa questo. Ora andiamo verso la conclusione. Giacomo capitolo 3. Cosa abbiamo detto? Prendiamo il versetto 8. Di Giacomo capitolo 3, per piacere, cari. Cosa abbiamo detto? Ma la lingua nessun uomo la può domare. Ok? Ora, la Bibbia dice che nessun uomo può domare la nostra lingua. Questo significa che solo Dio la può domare. Ok, perché è un controsenso, dobbiamo tenere a freno la lingua ma nello stesso tempo non la possiamo domare. Allora Signore, che cosa ci stai dicendo? Lo Spirito Santo ci sta dicendo: io posso domare la tua lingua se tu mi dai questa possibilità e mi fai entrare in quest'area e mi chiedi aiuto, ti penti, dici: Signore, io ho sbagliato fino ad oggi, mi sono reso conto che la mia lingua spesso l'ho usata per il male, e vieni a me e ti fai perdonare e ti fai purificare e permetti a me, lo Spirito Santo, di aiutarti. Io step dopo step, io ti libererò, io guarirò il tuo cuore, andrò in profondità e step dopo step ti aiuterò ad usare la tua lingua come io voglio e secondo quello che è il meglio per te. Perché qui, ragazzi, c'è in gioco il bene per noi. Non c'è giudizio o condanna, non è quello il punto. È il bene nostro. Quindi gloria a Dio per questo. Quindi nessun uomo la può domare. Ma se ci ricordiamo, Gesù disse: ogni cosa è possibile a Dio. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Ogni cosa è possibile a Dio. E andando in Isaia 6, prendiamo Isaia 6 mentre ci alziamo in piedi. Leggeremo dal verso 1 al verso 7. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Quindi cosa ci sta dicendo Isaia? Che lui vide il Signore, quindi andò, stette alla presenza di Dio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Andiamo avanti. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo, e noi sappiamo che qui il fumo è la presenza di Dio, ok? Quindi Isaia fu immerso nella presenza di Dio, ok? Allora io dissi: ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Isaia, un grande uomo di Dio, un grande profeta chiamato e unto dal Dio, alla presenza di Dio vide la sua impurità e dovette constatare che lui era un uomo, nonostante era un profeta, quindi parlava da parte di Dio, era un uomo dalle labbra impure e viveva in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E poi lui dice: eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Quindi Isaia che fece? Riconobbe che le sue labbra erano impure. Riconobbe di avere bisogno di aiuto e di purificazione, ok, alla presenza di Dio. E che cosa fece? Disse: sono un uomo dalle... cioè, ammise la sua situazione e permise a Dio di operare. Infatti leggiamo dal verso 7: con esso mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato. Non è possibile stare vicini a Gesù, non è possibile stare vicini a Gesù, pregare, stare alla sua presenza e rimanere gli stessi ed usare la lingua per il diavolo. Non è possibile, c'è qualcosa che non va, perché la presenza di Gesù ci cambia. La presenza di Gesù permette a noi di avere parole di vita eterna per le persone, di avere parole di amore e di apprezzamento. Altea, ti voglio dire una cosa che ho sentito sin dall'inizio mentre lo davamo. Lì fuori, nessuno, poche persone avranno parole di apprezzamento per te, poche parole avranno parole di dolcezza per te, poche parole ti apprezzeranno, avranno sempre una parola di ristoro e di incoraggiamento, una parola che ti risolleva e ti dà gioia. Solo il Signore Gesù questo lo può fare per te e lo vuole fare con te. Solo Gesù lo farà per te e lo vuole fare per te, solo Gesù, ricordatelo questo. Noi siamo nel posto migliore, fratelli cari. Noi siamo nel regno di Dio, davanti a un re che avrà sempre parole di amore e di benedizione per noi. Sempre. E attraverso il suo aiuto, attraverso la potenza dello Spirito Santo, noi possiamo diventare tutti agenti salvifici per il prossimo, e per la Chiesa e per i fratelli. Questo è Gesù. Questo è Dio. Colui che non ci ferirà mai. Colui che non ci maltratterà mai. Colui che non dirà mai una parola di disprezzo, ma avrà sempre parole amorevoli, di incoraggiamento, di correzione.